Domenica terza di Quaresima, dal ciclo A, Giovanni, capitolo 4, i versetti 1-42.
Gesù venne a sapere che i farisei avevano sentito dire: Gesù fa più discepoli e battezza più di Giovanni, sebbene non fosse Gesù in persona a battezzare, ma i suoi discepoli. Lasciò allora la Giudea e si diresse di nuovo verso la Galilea. Doveva perciò attraversare la Samaria. Giunse così a una città della Samaria chiamata Sicar, vicina al terreno di Giacobbe, che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio. Qui c'era un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunge una donna samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù: dammi da bere. I suoi discepoli erano andati in città a fare provvista di cibi. Allora la donna samaritana gli dice: come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana? I giudei, infatti, non hanno rapporti con i samaritani. Gesù le rispose: se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva. Gli dice la donna: Signore, non hai un secchio e il pozzo è profondo. Da dove prendi dunque quest'acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne beve lui con i suoi figli e il suo bestiame? Gesù le risponde: chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi berrà dell'acqua che io gli darò non avrà più sete in eterno. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d'acqua che zampilla per la vita eterna. Signore, gli dice la donna, dammi quest'acqua perché io non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua. Le dice: va a chiamare tuo marito e ritorna qui. Gli risponde la donna: io non ho marito. Le dice Gesù: hai detto bene, io non ho marito. Infatti, hai avuto 5 mariti e quello che hai ora non è tuo marito. In questo hai detto il vero. Gli replica la donna: Signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte. Voi invece dite che è a Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare. Gesù le dice: credimi, donna, viene l'ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma viene l'ora, ed è questa, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Così, infatti, il Padre vuole che siano quelli che lo adorano. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità. Gli rispose la donna: so che deve venire il Messia, chiamato Cristo. Quando egli verrà, ci annuncerà ogni cosa. Le dice Gesù: sono io che parlo con te. In quel momento giunsero i suoi discepoli e si meravigliavano che parlasse con una donna. Nessuno tuttavia disse: che cosa cerchi? O di che cosa parli con lei? La donna intanto lasciò la sua anfora, andò in città e disse alla gente: venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. che sia lui il Cristo. Uscirono dalla città e andavano da lui. Intanto i discepoli pregavano: Rabbì, mangia. Ma egli rispose loro: io ho da mangiare un cibo che voi non conoscete. E i discepoli si domandavano l'un l'altro: qualcuno gli ha forse portato da mangiare? Gesù disse loro: il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera. Voi non dite forse: ancora 4 mesi e poi viene la mietitura? Ecco, io vi dico: alzate i vostri occhi e guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura. Chi miete riceve il salario e raccoglie frutto per la vita eterna, perché chi semina gioisca insieme a chi miete. In questo, infatti, si dimostra vero il proverbio: uno semina e l'altro miete. Io vi ho mandati a mietere ciò per cui non avete faticato. Altri hanno faticato e voi siete subentrati nella loro fatica. Molti samaritani di quella città credettero in lui per la parola della donna che testimoniava: mi ha detto tutto quello che ho fatto. E quando i samaritani giunsero da lui, lo pregavano di rimanere da loro, ed egli rimase là 2 giorni. Molti di più credettero per la sua parola, e alla donna dicevano: non è più per i tuoi discorsi che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente il Salvatore del mondo.
Dal libro dell'Esodo, capitolo 17, i versetti 1-7.
Tutta la comunità degli Israeliti levò le tende dal deserto di Sin, camminando di tappa in tappa secondo l'ordine del Signore, e si accampò a Refidim. Ma non c'era acqua da bere per il popolo. Il popolo protestò contro Mosè: dateci acqua da bere. Mosè disse loro: perché protestate con me? Perché mettete alla prova il Signore? In quel luogo il popolo soffriva la sete per mancanza di acqua. Il popolo mormorò contro Mosè e disse: perché ci hai fatto salire dall'Egitto per far morire di sete noi, i nostri figli e il nostro bestiame? Allora Mosè gridò al Signore dicendo: che cosa farò io per questo popolo? Ancora un poco e mi lapideranno. Il Signore disse a Mosè: passa davanti al popolo e prendi con te alcuni anziani di Israele. Prendi in mano il bastone con cui hai percosso il Nilo e va. Ecco, io starò davanti a te là sulla roccia, sull'Oreb. Tu batterai sulla roccia, ne uscirà acqua e il popolo berrà. Mosè fece così sotto gli occhi degli anziani di Israele e chiamò quel luogo Massa e Meriba a causa della protesta degli israeliti e perché misero alla prova il Signore dicendo: il Signore è in mezzo a noi, sì o no?
Dalla lettera ai Romani, capitolo 5, i versetti 1-8.
Giustificati dunque per fede, noi siamo in pace con Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Per mezzo di Lui abbiamo anche, mediante la fede, l'accesso a questa grazia nella quale ci troviamo e ci vantiamo, saldi nella speranza della gloria di Dio. E non solo. Ci vantiamo anche nelle tribolazioni, sapendo che la tribolazione produce pazienza, La pazienza è una virtù provata, e la virtù provata la speranza. La speranza poi non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Infatti, quando eravamo ancora deboli, nel tempo stabilito, Cristo morì per gli empi. Ora a stento qualcuno è disposto a morire per un giusto. Forse qualcuno oserebbe morire per una persona buona. Ma Dio dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi.
Dona a noi, Signore, il tuo Spirito, noi che riconosciamo la nostra miseria, sollevaci con la tua misericordia, guidaci nel cammino verso il tuo regno, dacci la forza di testimoniarti. Amen.
Amen.
Domenica della Samaritana, dunque, e vorrei iniziare con le parole, un inno di Romano il Melode. Mentre il misericordioso stava vicino al pozzo, una samaritana si mise la brocca sulle spalle e andò ad attingere acqua uscendo da Sicar, la sua città. Come non dire beata la partenza e beato il ritorno di quella donna, uscì nella sua impurità e ritornò senza macchia, figura della Chiesa. Abituata ad attingere alla vita come una spugna, uscì portando la sua brocca e ritornò portando Dio. Chi non dirà beata questa donna? O piuttosto, chi non venererà colei che è venuta dalle nazioni? Figura della Chiesa, infatti, essa riceve gioia e redenzione. La citazione di quest'inno di San Romano il Melode conferma che la scelta delle letture del ciclo A non è frutto di un errore, ma una scelta consapevole. Ne diamo dunque le motivazioni, non tanto a voi che abitualmente frequentate Pulsano, ma a beneficio di quanti per la prima volta ci ascoltano o ci ascoltano attraverso il sito. Alla risurrezione rispondono le celebrazioni di tutto l'anno, e dunque le domeniche, i giorni festivi, le feste e le ferie. La Quaresima, lo abbiamo detto, prepara alla risurrezione, ma solo come tempo che, almeno nell'intenzione, vi introduce. Come contenuti, invece, celebra la risurrezione sotto il titolo di una diversa intensità, quella dei fedeli e quella dei catecumeni, e in specie questo nelle sue domeniche. La Quaresima, almeno da quando se ne ha notizia, proviene da una ideologia derivata da preoccupazioni pastorali, in base a cui, con opportune pratiche di preghiera, di penitenza, di digiuno, si tendeva a irrobustire i fedeli nella fede, a riconciliare i penitenti, a preparare i catecumeni all'iniziazione. Perciò, nel tempo assunse un significato singolare, ideologico, solenne. È sempre stato un tempo forte, ma ha finito poi per indebolire tutti gli altri tempi e momenti dell'anno. Il Concilio Vaticano II, per questo motivo, ha ritenuto di dare opportune prescrizioni sul modo migliore di celebrare la Quaresima. E abbiamo già ricordato i due articoli della Sacrosantum Concilium, il 109 e il 110. Il 109 dice: essa ha duplice indole, fare memoria del battesimo per i fedeli, con particolare intensità, e per questo occorrono la conversione del cuore, l'ascolto attento della parola, la preghiera, il digiuno, e d'altra parte essa prepara i catecumeni alla notte santa. Si deve celebrare la Quaresima in duplice modo, l'articolo 110, essa deve essere non solo interna e personale, come giustamente deve essere, benché non in modo esclusivo, con eccessi di individualismo devoto come fu nei secoli, ma deve essere anche esterna e sociale, quindi con degne opere di conversione e di riconciliazione. Vedete come le due cose vengono messe insieme, ma con gli opportuni adattamenti e comprensioni. Qual è il quadro preciso che se ne ricava? Per i fedeli la Quaresima si svolge per la cosiddetta linea continua di quella mistagogia domenicale, mentre per i catecumeni per la linea catechetica continua, anzi in un crescendo, e le due linee sono connesse, non sono separate fra loro, sono connesse per il fatto che tutti i fedeli dovrebbero prendere parte alla preparazione dei fratelli catecumeni, ma debbono anche essere distinte per necessità, stante la situazione diversa dei fedeli già battezzati rispetto ai catecumeni ancora da battezzare. Di questo ne abbiamo parlato ogni volta che abbiamo accennato, no, alla mistagogia che la Chiesa deve operare. La Chiesa infatti prescrive per la Quaresima il ciclo A, come si accenna nell'ordine delle letture della Messa, negli appunti trovate tutte le citazioni poi specifiche se volete controllare. Una prescrizione di grande cura secondo la linea mistagogica per i fedeli e catechetica per i catecumeni. Una cura speciale su tre versanti fra loro connessi. Innanzitutto nella scelta e nell'accostamento delle pericope bibliche, dei salmi, affinché questo fosse realmente quaresimale, ovvero adatto alla mistagogia per i fedeli e alla catechesi per i catecumeni. Attenzione al nesso inscindibile e coerente delle letture con il tesoro della preghiera del Messale. Se voi guardate semplicemente il Messale, vi accorgerete che per l'anno A, no, è prescritto anche il prefazio. Per gli altri anni un prefazio di Quaresima, che uno sceglierà secondo quella necessità pastorale, no? Che è l'ombrello che copre tante nostre problematiche. Nel rendere coerente poi la celebrazione quaresimale col grande rito dell'iniziazione, soprattutto nelle ultime tre domeniche, quando la Chiesa procede negli ultimi scrutini dei catecumeni in vista del loro battesimo. La prescrizione tassativa in ordo Iniziationis Christiani Adultorum, no? Al numero 159. La Chiesa dunque prescrive che dove ci sono catecumeni da battezzare nella notte santa, il ciclo A è obbligatorio, ma aggiunge anche che esso si può usare sempre, anzi è raccomandato che sia usato, in quanto tutte le chiese sono obbligate dalla legge della carità e della fraternità ad entrare in più intensa comunione con le chiese sorelle dove si battezzano i catecumeni. Ora, c'è un aumento, non in tutte le chiese, però c'è una comunione che occorre vivere. Ma per recepire questa santa raccomandazione, i pastori dovrebbero avere intelligenza e sensibilità, specifica preparazione e studiare i libri liturgici della Chiesa. Anche se con nota dura e severa, occorre dire che i cicli B e C sono secondari e anche inutili. Essi non erano previsti nel progetto della riforma della Quaresima, che nel suo cammino prevedeva l'inscindibile connessione tra lezionario e messale, questo per i fedeli e parzialmente anche per i catecumeni, e il rito dell'iniziazione per i catecumeni. I cicli dell'anno B e C non hanno carattere quaresimale proprio perché non prevedono questa specifica connessione di tutte le chiese con le chiese sorelle dove si battezzano i catecumeni, con il rito dell'iniziazione. E dunque i testi dei cicli B e C non voglio dire che non sono belli e non debbono essere letti, ma sono fuori quadro e dunque inutili, perché non rispettano le strutture sacramentali quaresimali, non hanno una connessione con il messale, che in questo tempo è specificamente quaresimale. E poi non guardano al rito dell'iniziazione, chiaramente. Fu una forzatura violenta l'imposizione di questi due cicli, per quello che si può chiamare tecnicamente, no, l'orrore del vuoto, questa paura, questo voler riempire tutto, come purtroppo si è fatto maldestramente nei tempi. E dunque i cicli B e C di Quaresima, essendo atipici e superflui, sono da abbandonare, si consiglia che si abbandonino. Anzi, se i cuori di qualcuno sono ansiosi, si invoca, no, una norma opportuna che li escluda, ma vedremo. Qui si accenna ai temi quaresimali principali, che abbiamo già detto, ma ripetiamo. La prima e la seconda domenica seguono la linea cristologica degli Evangeli. Cristo battezzato, è tentato e vince. E nella trasfigurazione riceve la sua confermazione per il ministero battesimale messianico. Le domeniche terza, quarta e quinta, nella linea misterica sacramentale degli Evangeli, abbiamo la promessa dell'acqua della vita, nell'episodio della sacramentana, quello della luce, nella guarigione del cieco nato, la vita, nella risurrezione di Lazzaro. Tre realtà battesimali. Poi la coerenza degli Evangeli con i testi dell'Antico Testamento, dei Salmi e delle Epistole. Di conseguenza abbiamo delle specifiche linee riassuntive nelle antifone alla comunione. In Quaresima, l'orante divino dei Salmi è Cristo stesso che, unito alla sposa, che ascolta e partecipa. Il traguardo finale è la passione del Signore, e dunque le palme, il servo sofferente, la croce e la gloria della risurrezione. E giungiamo alla notte della risurrezione, strettamente connessa con l'iniziazione per i catecumeni, ma anche per i fedeli, per tutto quello che abbiamo detto prima. Ogni domenica di Quaresima, comunque, celebra il Signore risorto con lo Spirito Santo. Questo occorre tenerlo sempre presente. La Chiesa, dunque, è comunque consapevole che per fare di un uomo un cristiano autentico non basta istruirlo intellettualmente. Queste cose le trovate, no? E non basta neanche dirle, se vogliamo. Ma occorre, anzitutto, iniziare i cristiani al mistero di Cristo. Cioè, ogni battezzato deve incontrare in modo libero e responsabile la persona di Gesù e la sua storia, perché con lui abbia inizio un rapporto vitale, interpersonale, mediante l'esercizio della fede e della conversione. Non c'è un'imposizione. Occorre, ed è questa poi la prassi mistagogica, no? Occorre avvicinare al mistero, che deve essere vissuto, recepito, amato personalmente. Non dobbiamo quindi credere che il battesimo, gli altri sacramenti agiscano in modo magico e ci assicurino la salvezza indipendentemente dalla nostra risposta libera. Ogni sacramento è l'incontro di Cristo con un uomo che si responsabilizza della salvezza che gli viene offerta. La Quaresima è il tempo in cui tutto lo sforzo della Chiesa attraverso la sua liturgia è teso all'iniziazione cristiana e alla maturazione della fede dei membri del popolo di Dio. Una volta inseriti nel mistero di Cristo mediante il battesimo della fede, la nostra iniziazione deve essere continuamente approfondita e vissuta attraverso una vita conseguente. Non è fatta e messa da parte, ma vissuta. Dobbiamo constatare che la nostra fedeltà tante volte viene meno. Dio misericordioso, fonte di ogni bontà, ha proposto come rimedio al peccato il digiuno, la preghiera, le opere di carità fraterna. E qui occorre ricordare quanto dice la prima preghiera di colletta. Dio misericordioso, fonte di ogni bene, che ci hai proposto a rimedio del peccato il digiuno, la preghiera e le opere di carità fraterna, guarda a noi che riconosciamo la nostra miseria e poiché ci opprime il peso delle nostre colpe, ci sollevi la tua misericordia. Dunque il digiuno, la preghiera, le opere di carità fraterna, tre elementi che caratterizzano l'ascesi del tempo quaresimale, ma vanno viste nella mutua relazione tra di loro. Qual è il vero digiuno richiesto da Dio? Non tanto e non soltanto quello del corpo che si astiene dal cibo, ma quello dello spirito che si astiene dal peccato e che ci apre al dialogo con Dio, all'impegno di carità verso i fratelli. L'ascetica cristiana, infatti, consiste nell'allargare lo spazio al dono della carità di Dio infusa in noi coi sacramenti dell'iniziazione cristiana. I figli di Dio respirano sempre più l'amore del Padre nella misura in cui rendono operante questo amore nella preghiera e nel servizio dei fratelli. Altrimenti è un contenuto stagno, no? A tenuta stagna, che rimane lì, bloccato, in quel tempo, poi messo da parte al prossimo anno. Non dobbiamo mai dimenticare che la conoscenza di Gesù è dono di fede, ma è un dono che è percepito dagli uomini che si impegnano concretamente in cerca di aiuto per l'uomo. Gesù, nel suo mistero divino, è al di là di questa concretezza di impegno di vita quotidiana, ma anche dentro questi compiti. La fede lo incontra sempre più laddove noi rendiamo operante, mediante l'esercizio della carità fraterna, questa stessa fede. E mentre rendiamo grazie al Padre per i doni battesimali, segno della sua misericordia, eleviamo anche la nostra supplica perché Gesù voglia aumentarci il dono della fede e accendere in noi la fiamma dell'amore di Dio. Ecco dunque la nostra vita sarà così segno della realtà nascosta nel sacramento. Seguiamo dunque l'eucologia. L'antifona d'ingresso, Salmo 24, sono citati due versetti. L'invito è sempre a rileggere questo Salmo. I miei occhi sono sempre rivolti al Signore, perché libera dal laccio i miei piedi. Volgiti a me e abbi misericordia, Signore, perché sono povero e solo. L'orante riafferma la sua fiducia. Egli tiene gli occhi in perenne contemplazione del Signore. E a questo lo ha reso idoneo il Signore stesso, che lo ha liberato dai trabocchetti dei nemici, lo tiene al riparo. Per questo il fedele può innalzare l'invocazione al Signore, per essere guardato con amore e per ottenere misericordia. Perché il Signore è l'alleato, e l'alleato minore lo prega confessando la sua condizione, povero, isolato, abbandonato da tutti. Egli attende aiuto soltanto dal suo Signore, dal suo alleato. Il canto all'Evangelo. Signore, tu sei veramente il Salvatore del mondo, dammi dell'acqua viva perché non abbia più sete. Tratto dalla pericope evangelica di oggi, va riletto certamente nel suo contesto naturale. L'accentuazione è che il Signore si manifesta Salvatore nel mondo, l'unico che dona l'acqua della vita, che estingue la sete della morte, colmando così tutte le attese degli uomini. La liturgia della parola per queste tre domeniche seguirà l'Evangelo di Giovanni, con lunghe e dense pericopi, relative, abbiamo detto, ai grandi temi della salvezza, l'acqua della vita, la luce, la resurrezione. Noi siamo aiutati a prendere coscienza della realtà secondo cui siamo stati creati e poi battezzati, cioè figli di Dio, cristiani. La linea cristologica, abbiamo già detto, diventa sacramentale in queste domeniche, non solo per i catecumeni, ma anche per i fedeli. Ogni domenica, celebrando la Divina Liturgia, e ogni volta che la parola risuona nella nostra vita e si incarna nella nostra esistenza. Salto alcune cose, poi potete approfondire negli appunti, in riferimento alle note riguardo il rito dell'iniziazione cristiana degli adulti, soprattutto lì dove ci sono catecumeni. L'Evangelista Giovanni, a cui il lezionario fa riferimento, è un autore importante. Pur non avendo un anno specifico, di fatto la sua importanza è nel leggerlo tutti gli anni, no? Anche se non esiste un anno di, come sarebbe stato forse opportuno, ma forse anche un bene, perché invece che relegarlo in un anno, no, lo si riprende in tutti gli altri anni, in una integrazione. L'Evangelista Giovanni ha molte pagine che sono considerate poetiche di alto livello. Una poesia, come quella di oggi, che canta la poesia delle fonti, dei pozzi, delle acque fresche. Care queste immagini all'Oriente e agli scritti biblici. All'Oriente perché, le oasi, no? Ma chi non ha nella sua fantasia, nella sua comprensione, no? Il sollievo, la gioia di un'oasi, un laghetto, delle palme verdi in mezzo al deserto. Ora ci sono elementi letterari che occorre tenere presente nell'Evangelo di Giovanni, perché Giovanni è un attento organizzatore del testo. Noi negli incontri quaresimali stiamo approfondendo l'Evangelo di Giovanni e ci rendiamo sempre più conto che la storia di Giovanni, che racconta Giovanni, è importante soprattutto per le tante note, le tante indicazioni che lui ci dà, che forse non sono propriamente attente, no, alla storia reale, che non significa che se la sia inventata, no, o sia trasandato nel raccontare, ma elabora una comprensione di quegli avvenimenti, li approfondisce, dando direttamente, alle volte con delle note, delle indicazioni per non perdersi in altre alambicamenti, no? Ma seguire con attenzione la strada che egli, il quarto Evangelo, vuole segnare. E gli elementi letterari, le inclusioni, i parallelismi, le parole tematiche. Giovanni ne adopera con grande sapienza. E questo è un esercizio che certamente richiede tempo, no? Ma di grande beneficio, rileggendo con la matita questi testi giovannei. Il brano della Samaritana può essere suddiviso sommariamente, in quattro grandi brani. Una breve introduzione, i primi sei versetti, che la lettura liturgica ha quasi del tutto tralasciato, tranne una piccola nota, no? Gesù, che dalla Giudea si reca nel suo viaggio verso la Galilea attraverso la Samaria. Dico, è importante perché se il nostro brano, no, nella lettura liturgica inizia dal versetto 5, giunse così ad una città della Samaria, vedremo che è importante la notazione del passaggio dalla Samaria, che non era assolutamente indispensabile, è una scelta che Gesù opera, lo vedremo poi nella lettura, Il versetto 4 dice, doveva, lasciò la Giudea, si diresse verso la Galilea, doveva perciò attraversare la Samaria. Non era proprio così, soprattutto per un israelita. Sì, la strada per la Samaria, attraverso la Samaria era la più corta, ma anche la più pericolosa, sia geograficamente parlando, perché si attraversavano terreni accidentati, dove anche la presenza di briganti non era esclusa, e anche territori ostili, i samaritani non avevano buoni rapporti con gli israeliti, e quindi, che era reciproca la cosa, i viaggiatori preferivano di gran lunga la valle del Giordano, no? Un po' più lunga, ma certamente più sicura, c'era l'acqua, si camminava su un terreno piano, quindi perché Gesù decide? È importante questo, non è una scelta casuale o normale, anzi è straordinaria la scelta di Gesù. Il dialogo tra la samaritana e Gesù, che rivela molte cose, anche questo una porzione abbondante, i versetti almeno 7-26, dove Gesù si rivela datore di acqua viva, profeta, messia, no? C'è un crescendo nella rivelazione. Segue poi il dialogo di Gesù con i discepoli, quella sul cibo, sulla messa abbondante, che certamente è legato a quanto è accaduto precedentemente, ma è soprattutto utile a preparare ciò che accadrà con i samaritani che, convinti dalla donna samaritana, andranno incontro a Gesù. Anche qui, nel dialogo di Gesù con i discepoli, c'è un'introduzione, un piccolo dialogo, e poi questo monologo di Gesù su questa messe abbondante, no? Che loro sono chiamati a mietere, perché lui ha seminato. Infine, a conclusione, la descrizione della fede dei samaritani in Gesù, riconosciuto come salvatore del mondo. Quindi è interessante. Un brano unitario composto comunque con grande varietà. Ritroviamo lo scrivere tipico di Giovanni, no? Quello a spirale o a ondate. Sembra che ci siano delle ripetizioni, ma in realtà è un procedere più in alto, più avanti. Così come era accaduto nel dialogo con Nicodemo, nel prologo, o nel dialogo con Nicodemo, o ancora con altri racconti di Giovanni, lo vedremo certamente nel cieco nato, nel brano della risurrezione di Lazzaro, dove l'evangelista sviluppa, chiarisce affermazioni che inizialmente appaiono misteriose o enigmatiche. Il brano della Samaritana è completamente originale. Nel racconto sinottico non abbiamo situazioni simili. Soltanto il brano della Messa Abbondante ha qualche lontano parallelo in Matteo 9 e Luca 10. E negli appunti potete osservare i testi messi in sinossi. Quindi, confrontando, lo facciamo non per spirito di manifestazione culturale, no? Ma perché siamo dinanzi a un detto autentico di Gesù, che la tradizione primitiva ha tramandato, no? Con una fedeltà molto stretta alle parole pronunciate dal Maestro. Giovanni 4,35 ha un testo che si ispira alle parole che i sinottici riportano, no? E dunque tramanda un materiale che concerne quella missione dei discepoli di Gesù. A questo brano la liturgia, anzi il lezionario, accosta il libro dell'Esodo, capitolo 17, versetti 3-7. Si rifà ad un episodio in cui gli ebrei, che erano fuggiti dalla schiavitù d'Egitto, in cammino verso la terra promessa, affrontano difficoltà. E una delle difficoltà, e dato che questo gruppo è numeroso, non soltanto in persone, ma anche nel bestiame, conduce con sé numerose greggi e altri animali. E l'acqua è importante. Occorre camminare tenendo conto di queste presenze. È comprensibile dunque che nel momento in cui la fame e la sete si fanno sentire, ci sia il rimpianto, la mormorazione, il grande peccato contro Mosè: ci hai portati a morire nel deserto? Non era meglio in Egitto, schiavi, ma avevamo da bere, le cipolle mangiavamo, rimpiangono le cipolle d'Egitto. Dio, che aveva manifestato in tanti modi la sua particolare benevolenza verso questo popolo, vuole aiutarlo. Dio non è che non ha tenuto in considerazione, no? Delle norme, delle precauzioni nel cammino, come appunto cercare di ridurre al minimo il bisogno di pozzi, di acqua, no? Di quindi attraversare zone dove facilmente si può trovare acqua e erba anche per gli animali. Ma c'è anche un'educazione che l'Esodo e il Deuteronomio poi metterà in evidenza, quello di educare un popolo a vivere nella fede, nell'abbandono a Lui. Cioè superare le sicurezze umane e acquistare un atteggiamento di completa fiducia in Dio, colui che è sempre presente, come madre premurosa, come padre che sostiene i primi passi, no? Di questo figlio che conduce con sé. Dio dunque soddisfa, aiuta il popolo nel cammino, è la roccia, il solido fondamento in quel faticoso cammino verso la terra promessa. Roccia per la fedeltà, ma la roccia che pur non vacilla è anche simbolo di aridità, di sterilità. Sulla roccia non spunta nulla. Sulla roccia non vi è vita, beh certo, tranne qualche lichene forse, un po' di muschio, no? Ma da quella roccia, da quella morte, Dio fa sgorgare acqua abbondante che dà vita. Lì gli ebrei, Israele, può trarre acqua sufficiente per i suoi bisogni, per sé e per il bestiame. Così come Cristo, sulla croce, coccio arido, da lui sgorgerà l'acqua che salva, lo Spirito Santo. Paolo attingerà a questa somiglianza, parlando della roccia che accompagnava il popolo ebraico nel deserto, cioè Cristo, colui che dà l'acqua zampillante per la vita eterna. E dunque capiamo l'importanza di questo testo, proprio in riferimento a quell'acqua che nel brano della Samaritana viene dato in abbondanza, è l'acqua viva, che la donna, lo vedremo, scambia per un riposo, dice così non devo più tornare ad attingere, no? Sazio la mia sete una volta per tutte e non sto più a tornare, no? Quotidianamente in quel faticoso lavoro di portare con la brocca l'acqua necessaria per il giorno. Ma anche il salmo responsoriale, no? Si inserisce rievocando l'esperienza dell'Esodo, in cui il Signore si è fatto pastore del popolo, conducendolo verso il pascolo e dunque la terra promessa. Il versetto responsorio, ascoltate oggi la voce del Signore, non indurite il vostro cuore, è l'invito, no? A far risuonare la voce del Signore, sempre, a non chiudere il cuore. Esaminiamo allora il nostro brano, che riassume l'insegnamento profetico valido, abbiamo detto, per catecumeni e battezzati. La descrizione topografica che il versetto 5 fa giunse ad una città della Samaria chiamata Sicar, vicino al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio. Qui c'era un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. Gesù attraversa la Samaria, abbiamo detto. Non si sottrae al contatto con i samaritani disprezzati e ritenuti eretici dai giudei. Tanto che samaritano era l'insulto pesante, ostile. Lo stesso Gesù fu apostrofato durante una discussione. Se voi andate al capitolo 8, versetto 48, gli risposero i giudei: non abbiamo forse ragione di dire che tu sei un samaritano e un indemoniato? E nella discussione, appunto, che Gesù ha con questi gruppi ostili. Gesù, avendo presentato il comandamento dell'amore verso il prossimo, indicherà proprio nel samaritano il modello da imitare. Luca 10. Gesù, dice il testo, sceglie di andare in Galilea attraverso la Samaria e si dice era affaticato per il viaggio. È la prima volta, anzi è l'unica volta in cui si parla di affaticamento di Gesù. Altrove ci sarà quello degli uomini, no? Paolo parlerà della fatica del servizio apostolico. Gesù diventa dunque prototipo esemplare della fatica missionaria. Giovanni ci dà un'ora degli eventi, l'ora sesta, così come ci ha parlato dell'ora decima in cui i discepoli del Battista lo seguono, dell'ora settima in cui la febbre lascia il figlio del funzionario regio, ed era l'ora sesta ancora quando Pilato proclama Gesù re dei Giudei. L'Evangelista certamente unisce a un significato simbolico anche una testimonianza degli eventi. Sappiamo che il quarto Evangelo arriva a correggere anche una tradizione instaurata dall'Evangelista Matteo, per esempio, no? Che è l'Evangelo che è stato più letto dalla Chiesa. Giovanni è scritto, l'Evangelo, il quarto Vangelo è scritto alla fine del secolo, il primo secolo, molti anni dopo l'Evangelo di Matteo e gli altri, e precisa ad esempio la data della Pasqua, con sicurezza, dicendo no, era questo il giorno, così come con autorevolezza indica che Pietro, pur accogliendolo, il quarto Evangelo, ricordate il capitolo 21, come capo della Chiesa, no? Dice, non è il primo chiamato, è il fratello che chiama Pietro, se vogliamo essere, quindi anche il Signore, no? Quindi, ma non con nota polemica, ma a indicare, no? Che non gli uomini, ma è Gesù che guida e che sceglie anche al di là di quelle che, di quello che gli uomini possono comprendere immediatamente. Non che sia impossibile, ma occorre chiedersi perché Gesù opera certe scelte. Gesù dunque affaticato siede al pozzo dove tra breve sarà proclamato Salvatore del mondo. Il richiamo all'ora, abbiamo detto, simile a quella di Pilato, in cui Gesù è proclamato re dei Giudei. Non è improbabile dunque una forte corrispondenza, no? Con il processo di Gesù. La scena descritta è tipicamente biblica. Nella storia dei patriarchi più volte si parla di un incontro tra un uomo che sta compiendo una missione, che è stanco per il viaggio, che incontra una donna importante presso una fonte. Pensiamo all'incontro con il capo dei servi di Abramo, Eliezer di Damasco, con Rebecca, l'incontro tra Giacobbe e Rachele, tra Mosè e le figlie di Jetro. Si parla di pozzo di Giacobbe. A indicare un legame antico. Questo pozzo è scavato nel terreno che Giacobbe aveva acquisito. Nell'Evangelo di Giovanni, Gesù che siede al pozzo è colui che poi sostituisce il pozzo stesso. La sorgente, l'acqua, che è un richiamo alla legge, al Tempio. Egli è la legge e il Tempio da cui sgorga l'acqua viva. Quell'acqua viva di cui Giovanni parlerà a proposito di Gesù in croce, capitolo 19, il costato aperto, squarciato, da cui uscì sangue ed acqua. La scena di Gesù con la Samaritana rievoca dunque la scena descritta soprattutto in Esodo 2 e seguenti. Gesù ha un'iniziativa. Giunse una donna, Gesù le dice: dammi da bere. Un imperativo auristo. La richiesta di Gesù è insolita, è nuova, sia perché è rivolta a una donna, e ancor più perché è un rabbi, un maestro, che parla ad una samaritana. Quindi un doppio disprezzo. Donna e samaritana. Non era costume attaccare discorso con una donna, soprattutto se non vi erano presenti altri testimoni. Questo diventa ancora più grave proprio perché c'è una samaritana. Negli appunti troverete alcune indicazioni che volevano rafforzare, no, questo distacco. Non si deve star solo con una donna in un alloggio, neppure con la propria sorella o con la propria figlia, a causa del pensiero degli uomini. Non si deve chiacchierare con una donna sulla strada, neppure con la propria moglie, men che meno con la donna altrui, a causa dei pettegolezzi degli uomini. Ogni volta che qualcuno si intrattiene a lungo con una donna, va incontro alla sventura, diserta la parola della Torah e alla fine erede della Geenna. Insomma, ci vanno pesante. Comprensibile dunque è la reazione della samaritana, versetto 9. Come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me che sono donna samaritana? E poi Giovanni, i giudei infatti non hanno rapporti con i samaritani. Dà subito una nota, no? Che vuole aiutare la comprensione. Gesù è diverso dagli altri maestri di Israele, perché non si lascia fermare da quelle barriere che gli uomini hanno eretto e poi consacrato con l'uso e con il costume, no? Muri che separano i popoli, e pensiamo a quanti ancora oggi, no? Esistono e continuamente continuiamo a erigere. Dio, Gesù, vede tutti uomini e donne creature di Dio a cui far giungere la salvezza. Non si lascia fermare dunque da divieti nell'incontrare gli uomini, neanche dalle malattie. Ricordate quando tocca il lebbroso, lo abbraccia, o qualsiasi altro ammalato nel giorno di sabato? La risposta di Gesù, versetto 10. Gesù le risponde: se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva. La risposta di Gesù, che sembrano parole misteriose, no? Ma che verranno rese chiare nel proseguo del racconto, no? Così come era accaduto nel discorso con Nicodemo al capitolo 3, Gesù non sta parlando della semplice acqua, ma di quell'acqua viva di cui lui è l'unico possessore, no? E apre alla conoscenza del mistero della sua persona. Conoscere il significato dell'acqua viva rivela chi è che ti dice dammi da bere. Giovanni utilizza un chiasmo proprio per esprimere tutto questo, no? Sono quelle scelte letterarie, no? Che forme letterarie che Giovanni utilizza proprio per sottolineare le cose importanti. Il dono di Dio è l'acqua viva fatta da Gesù, che si identifica, quest'acqua viva, con la rivelazione del mistero di Gesù. Se tu conoscessi il dono di Dio, il dono dell'acqua viva, beh, conosceresti allora chi è che ti dà quest'acqua viva. Perché Gesù è la progressiva rivelazione, no, di quell'acqua che egli sta donando, che è la parola, che è la conoscenza, che è la salvezza. La samaritana replica a Gesù, è una, come potremmo dire, una che tiene bene il discorso, Gli dice la donna: Signore, non hai un secchio, il pozzo è profondo, da dove prendi quest'acqua viva? Se tu forse è più grande del nostro padre Giacobbe che ci diede il pozzo, ne beve lui, i suoi figli e il suo bestiame? Gesù le risponde: chi beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi berrà dell'acqua che io gli darò non avrà più sete in eterno. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d'acqua che zampilla per la vita eterna. C'è un chiaro esempio, tipico in Giovanni, dell'ambiguità di linguaggio. Pensiamo al capitolo 2, l'equivoco sulla distruzione del Tempio. Gesù parla del Tempio del suo corpo, gli altri comprendono il Tempio di pietre. Gesù parla di nascita dall'alto e Nicodemo pensa, comprende, rinascere, ritornare nell'utero materno. Nel linguaggio popolare l'acqua viva è l'acqua fresca, quella della sorgente, no? E la donna si attiene a questa idea. È dunque il riferimento a Giacobbe. Anche i giudei rivolgeranno a Gesù la stessa domanda: se fosse più grande del nostro padre Giacobbe? Il richiamo a Giacobbe per i samaritani è più evidente in quanto essi si richiamano a Giacobbe. Gli ebrei, invece, si consideravano discendenza di Abramo e quindi diranno a Gesù: se fosse tu più grande del nostro padre Abramo? Ora, di questo pozzo dono ai suoi figli, in realtà non ci sono tracce, anche se sappiamo che Giacobbe ha scavato numerosi pozzi. Genesi 26, versetti 18, 32, eccetera. Gesù, continuando a rispondere alla donna: chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi berrà dell'acqua che gli darò non avrà più sete. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà una sorgente d'acqua che zampilla per la vita eterna. C'è un crescendo in questo dono che viene rivelato come dono futuro, un dono che gli esegeti identificano nello Spirito Santo, quando soprattutto leggeremo il capitolo 7 in Giovanni. Al versetto 37 Gesù, nel giorno della festa, ritto in piedi, gridò: «Se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Chi crede in me, come dice la Scrittura, dal suo grembo sgorgeranno fiumi d'acqua viva». Questo egli disse dello Spirito che avrebbero ricevuto i credenti in lui. Infatti non vi era ancora lo Spirito, perché Gesù non era ancora stato glorificato. Quindi, nelle parole di Gesù, il chiarimento anche dell'Evangelista, quindi c'è un richiamo a questo dono dello Spirito. La Samaritana, che non è salita al livello di Gesù, ma aiuta noi a comprendere, ad approfondire, pensa ad una realtà materiale che le risparmia la fatica di andare ogni giorno al pozzo. Noi apriamo il rubinetto e abbiamo acqua, ma se qualche volta siamo rimasti, no, senza acqua, e capita, sappiamo di quanta fatica ci è stata risparmiata, con quei benedetti tubi che arrivano fin dove vogliamo, calda o fredda che sia. La donna chiede: dammi. Ma Gesù, comprendendo la necessità di aiutare a comprendere, sceglie un altro argomento sulla vita privata di questa donna. Va a chiamare tuo marito e ritorna qui. E la donna le risponde: non ho marito. Il comando è insolito. Sappiamo che andare al pozzo a prendere l'acqua era compito delle donne. Una cosa di questo genere insolita la ritroveremo nel racconto dell'ingresso di Gesù a Gerusalemme, quando dirà agli apostoli: andate a prendere un'asina legata, no? Vi porterà un uomo con una brocca sulle spalle, una cosa insolita, proprio perché era delle donne fare questo lavoro. La donna capisce che c'è altro sotto e quindi chiarisce bene la sua condizione. Non ho marito. Anche se Gesù gli dice: hai detto bene, non ho marito. Infatti hai avuto 5 mariti e quello che hai ora non è tuo marito. Hai detto il vero. E la donna si sente scoperta. Signore, vedo che sei un profeta, e fa un'affermazione. Sei un profeta, che è uno dei vertici, no, per interpretare questa parte del dialogo. Constatando che Gesù è profeta, la donna cerca di cambiare discorso. Signore, i nostri padri hanno adorato su questo monte, voi invece dite che è a Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare. È intelligente, fa una domanda non così, ma che impegna Gesù. E Gesù chiarisce. Ora, negli appunti potete approfondire: i samaritani non andavano a Gerusalemme, ovviamente, perché essendosi separati avevano poi costruito un tempio sul Garizim. Siamo dopo la restaurazione di Esdra e Neemia, ricordate, quando liberati, no? dal re persiano, poterono tornare alle loro città, quelli che volevano potettero ritornare alla loro patria, no? Furono concessi anche dei mezzi, però questi che ritornarono posero delle condizioni ai locali, dissero soltanto coloro che sono mantenuti fedeli, ovvero non si sono mischiati con le popolazioni locali. Un grande problema anche quello, ma non entriamo. Pensiamo soltanto al libro di Ruth, che si inserisce in questa diatriba tra i puri, no? Con tutta la discendenza. Guardate che questa ciclicamente viene fuori, la purezza della razza, questo non mischiarsi, questo noi siamo, gli altri non devono venire, eccetera. Si era creato lo scisma, no? Che via via era cresciuto nella divisione poi di quest'unico popolo. Gesù dice: credimi, donna, viene l'ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma viene l'ora, ed è questa, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Così, infatti, il Padre vuole che siano quelli che lo adorano. Dio è spirito, e quello che lo adorano devono adorare in spirito e verità. Affermazioni di grande importanza. La donna adesso è invitata ad un autentico atto di fede. Adorare in spirito e verità. La vera preghiera nell'era messianica è nella comunione con il Cristo, che è la verità, e nello Spirito, lo Spirito Santo. Il quarto evangelista indica che tutto si identifica in Cristo. La parola, il messaggio è Cristo. Le rispose la donna: so che deve venire il Messia, chiamato Cristo. Quando egli verrà, ci annuncerà ogni cosa. Le dice Gesù: sono io che parlo con te. Io sono. Questo titolo divino che rivela la divinità di Gesù. Ma il racconto si interrompe. In quel momento giunsero i suoi discepoli e si meravigliarono che parlasse con una donna. Nessuno tuttavia disse: che cosa cerchi o di che cosa parli con lei. La donna intanto lasciò la sua anfora, andò in città e disse alla gente: venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Che sia lui il Cristo? Uscirono dalla città e andavano da lui. I discepoli si meravigliano, però non intermendono, perché hanno grande stima di Gesù. La donna lascia la brocca, che diventa simbolo di una legge che ormai ha una comprensione, che è quella voluta da Dio e non dagli uomini. Tornando alla città, con le sue parole, chiama i suoi concittadini all'incontro con il Signore. Mentre i discepoli pregano il Maestro affinché mangi, sono andati a cercare cibo e Gesù non vuole mangiare. Io ho da mangiare un cibo che voi non conoscete. E i discepoli si domandavano l'un l'altro: qualcuno gli ha forse portato da mangiare? Qui si applica, no, quello che comunemente si dice: chi non becca ha già beccato, no? Uno che a tavola non mangia vuol dire che ha già mangiato prima, o ha altre cose, no? O prima o dopo, se vogliamo. Certo, siamo anche in un tentativo di dissipare un po' la tensione presente nell'aria. Gesù dice loro: «Mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera. Voi non dite forse: ancora 4 mesi e poi viene la mietitura? Ecco, io vi dico: alzate i vostri occhi e guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura. Chi miete riceve il salario e raccoglie frutto per la vita eterna, perché chi semina gioisca insieme a chi miete. In questo, infatti, si dimostra vero il proverbio: uno semina e l'altro miete. Io vi ho mandati a mietere ciò per cui non avete faticato. Altri hanno faticato e voi siete subentrati nella loro fatica». La mietitura nella Bibbia ha il significato di giudizio, no? Ma anche di gioia per la salvezza. E Gesù evoca la gioia del mietitore, il grano, la ricompensa, quel grano che ammassa, no? Nel deposito. La mietitura, la raccolta, no? E la gioia per chi ha seminato. Fuor di metafora, è la gioia per la conversione delle genti, dei popoli. Gesù separa il seminatore dal mietitore. Gesù si presenta come colui che converte i samaritani. Ora, altri sostengono che è la parola seminata da Gesù che produce il frutto, e il mietitore, beh, saranno poi i discepoli. Ora, è chiaro che quando si entra, no, c'è un'opera che risale a Dio, a cui tutti sono chiamati a collaborare, dal figlio suo agli uomini. Per cui ci sono, beh, certamente il Battista è venuto prima di Gesù, e Gesù miete quello che il Battista ha seminato. Alcuni discepoli del Battista vanno con Gesù, quindi a mietuto. Ma Gesù è anche colui che semina, abbiamo detto, perché dalla semina di Gesù i discepoli raccoglieranno, no, conversioni. Quindi c'è un passare, potremmo dire, dalla semina alla mietitura. Non c'è una rigidità nella separazione. Occorre comprendere comunque che è un'azione corale, che ha Dio padrone della messe e gli operai, coloro che aderiscono nei vari momenti a quest'opera, che comprende la semina e la raccolta. Alzare gli occhi, poi, questa bella immagine, un altro imperativo aoristo, no? Nel linguaggio biblico è osservare con attenzione, tenendo a mente ciò che si vede, che è qualcosa di diverso dal solito, di straordinario. I versetti finali costituiscono l'epilogo e il vertice di questo soggiorno di Gesù in Samaria, descrivendo la fede dei samaritani in Gesù. Molti samaritani di quella città credettero in lui per la parola della donna che testimoniava: «Mi ha detto tutto quello che ho fatto». E quando i samaritani giunsero da lui, lo pregavano di rimanere da loro, ed egli rimase là 2 giorni. Molti di più credettero per la sua parola, e alla donna dicevano: «Non è più per i tuoi discorsi che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente il Salvatore del mondo». Ora, il rimanere è importante nel quarto Vangelo. Quel menein, no, indica soprattutto nell'apologo della vite e dei tralci come il rimanere è il rimanere in Cristo, in Dio. I due discepoli di Giovanni Battista sperimentarono che Gesù è il Messia dopo aver soggiornato presso di lui. Così anche i samaritani, vivendo due giorni con Gesù, confessano che egli è il Salvatore del mondo. Molte altre persone, ascoltando le parole di Gesù, giungeranno alla fede. Oggi, fedeli e catecumeni non vedono, ma sono beati poiché ascoltano e hanno fede. Ricordiamo quanto Gesù stesso dirà a Tommaso: beati coloro che pur non vedendo crederanno. Giovanni 20, 29. Credono non per le parole di quanti annunciano l'Evangelo, ma credono all'Evangelo stesso, e questo è decisamente importante. C'è un superamento. Si entra in quella comunione profonda con Dio, in un rapporto personale, non più mediato da altri, ma in un incontro, in un'adesione, in una comunione, come ci ricorda l'antifona alla comunione: chi beve dell'acqua che io gli darò, dice il Signore, avrà in sé una sorgente che zampilla fino alla vita eterna. Questa antifona, che è tratta dall'episodio in questione, di Giovanni 4, ci ricorda che si attua nella mensa, oggi, qui, la promessa che il Signore ha fatto alla Samaritana. I divini misteri della parola e della mensa, no? Sono l'inesauribile fonte di acqua viva, lo Spirito Santo che innalza la vita eterna. Infatti, ascoltando la parola, comunicando ai misteri, i battezzati sono adoratori del Padre nello Spirito Santo e nella verità che è Cristo. Sono chiamati dal Padre a dargli culto di lode, di azioni di grazia, di suppliche. E tutto questo viene in concreto dalla volontà di ricevere la divina comunione dalla Chiesa, lo stare in comunione, partecipare come Chiesa all'annuncio dell'Evangelo, alla mietitura, così come i fratelli catecumeni, i candidati al battesimo, no? Sono quella semina che viene ora mietuta nella mensa nuova. Ecco alcuni temi che oggi la liturgia ci propone. E dunque la scelta di queste letture. Accanto a quanto ci è stato detto, no? Occorre aggiungere quella necessità, quella forza che noi dobbiamo avere, ovvero superare le proprie sicurezze e confidare in Dio. È l'atto di fede, è l'abbandono, come Abramo alla voce di Dio, l'abbandono a Dio per essere accolti da Lui e vivere giorno per giorno senza altra speranza che in Lui. Chiudo con alcune parole di un teologo protestante, Bonhoeffer, che scriveva: quando Gesù chiese al giovane ricco una povertà volontaria, questi comprese che non c'era via di mezzo. Quando Pietro fu chiamato a uscire sul mare mosso, dovette alzarsi e osare il primo passo. Una sola cosa veniva loro chiesta: fidarsi della parola, ritenere questa parola una base più solida di ogni sicurezza di questo mondo. Le forze che cercavano di frapporsi fra la parola di Dio e l'obbedienza non erano allora meno potenti di oggi. Vi si opponeva il buon senso, la coscienza, il senso di responsabilità, la pietà, ma la chiamata di Gesù annientava tutto e si faceva obbedire. Era la parola stessa di Dio, si chiedeva semplice obbedienza. E quanto ci ricorda ancora, e chiudo davvero, la preghiera di Colletta, la seconda. O Dio, sorgente della vita, tu offri all'umanità riarsa dalla sete l'acqua viva della grazia che scaturisce dalla roccia, Cristo Salvatore. Concedi al tuo popolo il dono dello Spirito, perché sappia professare con forza la sua fede e annunzi con gioia le meraviglie del tuo amore. Per Cristo nostro Signore. Amen.